La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Questa appunto era la composizione che è stata ideata da Georges Delerue per la colonna sonora del film di cui ci parla Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Ci sei, Marcello?
Sì, buongiorno Fabrizio.
Ben trovato. Allora, Georges Delerue, grande collaboratore del regista di cui parliamo oggi, anche per questa pellicola. Uno dei film, se vogliamo, più importanti del 73 e non solo. Ovviamente hai tutta la nostra attenzione.
Bene, parliamo appunto di un film di culto che è appunto Effetto Notte di François Truffaut, che Truffaut lanciò tra il 72 e il 73 e fece una grande scommessa, perché il precedente film, Due inglesi, era andato piuttosto male. Lui era estremamente sensibile al successo del pubblico, non tanto per motivi personale, di orgoglio, ma era soprattutto perché lui riteneva di essere un artista, di essere, diciamo, uno che metteva se stesso nelle opere. Al di là del ritorno economico, il gradimento del pubblico era quasi una linfa vitale per lui, per la sua creatività e per, in qualche modo, la continuazione della sua carriera cinematografica. Era una specie di ultimo romantico, come posso dire, nel nostro, così, come dire, pantheon del cinema, che era, si era formato la Nouvelle Vogue, aveva partecipato ai moti del 68, in particolare insieme a Jean-Luc Godard, con cui aveva stretto una fortissima amicizia, di cui parleremo fra poco, anche a proposito di questo film. Insomma, lui a un certo punto decise, in omaggio a Fellini, di cui ammirava in maniera assoluta 8 e mezzo, che essendo arrivato al suo 13° film e mezzo, riteneva di dover fare una specie di summa e di parlare di cinema, di fare un'operazione di metacinema, e lui la fece con Effetto Notte. Effetto Notte, che in realtà è una tradizione, è una traduzione tutto sommato abbastanza fedele della Nuit Américaine, il titolo francese, perché la Nuit Américaine è una tecnica che serve per rappresentare di giorno delle immagini notturne attraverso vari elementi tecnici.
Dei filtri, certo.
Dei filtri e così via, insomma. Quindi, diciamo, il film non è che voglia essere un omaggio, è anche quello, però al cinema americano di cui si era lui tanto appassionato da giovane, da ragazzo, su cui si era formato, ma vuole essere una descrizione, un atto d'amore per il cinema, e riesce perfettamente in questa operazione. Si parla praticamente appunto di un film nel film, le prime immagini appunto descrivono una Parigi che in realtà è ricostruita in un piccolo set alla Victorine, agli Studios, al Victorine di Nizza. Comunque Truffaut fece ricostruire delle vie e una piazza parigina in maniera molto meticolosa, in cui si vede praticamente un giovane che si avvia a schiaffeggiare una persona più anziana. Questo è l'antefatto. Alla fine, qual è la costruzione del film? Ci narra di un film che è in gestazione, che viene fatto. Vi presento Pamela, ed è una storia molto borghese, cioè praticamente due giovani sposi che si recano a presentarsi ai genitori, freschi di matrimonio.
Ai genitori di lui?
Ai genitori di lui.
Perché lei è straniera?
Esatto, lei è straniera. E che succede? Succede che quello che succede a volte, che lei e il padre di lui si innamorano, fuggono insieme, decidono di fuggire insieme, e il figlio, sentendosi tradito, sentendosi così vilipeso, li raggiunge ed uccide il padre. Quindi è la storia di un parricidio, sostanzialmente.
Un melodramma, insomma.
Un melodramma borghese. Ora, non è tanto su questo che Truffaut puntava. Truffaut voleva descrivere un melodramma borghese perché ce l'aveva tutto sommato nelle corde, però si rende conto che l'immagine che lui può dare e che anche la costruzione del film nel film non è così eccellente. È un film che può essere considerato in vario modo. Quello che a lui interessa fondamentalmente è descrivere il suo amore per il cinema e come si costruisce un film, cosa succede, come gli avvenimenti della vita, perché si tratta di esseri umani che recitano, quindi soggette alle più varie intemperie sentimentali, alle problematiche economiche, alle problematiche appunto anche di malattia che questi attori hanno, e lui deve portare a termine, tra mille difficoltà sia tecniche che caratteriali e con una grande pazienza e una grande proprio bisogna dire dedizione, alla conclusione di questo film.
Io ho trovato molto illuminante una frase, perché poi ovviamente l'io narrante è anche lo stesso Truffaut che fa in persona se stesso nella veste di regista.
Nel regista Ferrand c'è Truffaut, chiaramente.
E lui a un certo punto fuori campo dice che la realizzazione di un film assomiglia, a suo modo di vedere, ad un viaggio in una di quelle diligenze del Far West, in cui all'inizio ci si aspetta di fare un buon viaggio, alla fine
ma non si sa alla fine se si arriva.
Se si è contenti se si arriva a destinazione.
Destinazione. Poi alla fine dirà che il meccanismo fondamentale è quando il film è avviato è come il cinema americano, che è un treno della notte.
Bellissimo.
Non è più diciamo una diligenza, ma è un treno della notte, perché lui aveva un amore odio, diciamo, se vogliamo, per la cultura americana, no? Dal punto di vista filmico lui ammirava tantissimo, per esempio, il cinema noir degli anni 40-50. Lui era innamorato di quel genere di cinema, era innamorato di Hollywood, e questo film non è altro che un omaggio, addirittura è dedicato a Lillian Gish e alla sorella, che furono due attrici del muto. Cioè ci sono riferimenti continui ai capolavori del cinema, Quarto potere di Orson Welles, ci sono delle immagini oniriche, lui nel sogno ricorda Ferrand quando da ragazzo si recava presso una cineteca, diciamo, di Parigi e nell'atrio rubava le foto di scena, le locandine e le foto di scena di Quarto Potere.
Ma infatti questi sono dei piccoli flashback che appaiono durante la visione del film, quando lui sta per addormentarsi, no?
Esattamente, esatto. Lui sogna addirittura proprio di
rivivere quel momento.
Di rivivere quel momento ed è il suo amore per il cinema. Anche per gli attori ha una forma, se vogliamo, di devozione. Cioè lui cerca di consolarli nelle loro crisi sentimentali, interagisce, cerca di far comprendere che, insomma, comunque la realizzazione del film è una cosa essenziale, che li porterà fuori da eventuali crisi emotive, insomma ci lavora in particolare per esempio con Valentina Cortese, che interpreta mirabilmente, tant'è vero che ebbe una nomination all'Oscar, la moglie appunto del padre di Alphonse, che è interpretato da uno splendido Jean-Pierre Léaud, che icona per eccellenza di Truffaut, che è il ragazzo appunto che porta la moglie a presentarsi appunto al padre e ai genitori. Questa Valentina Cortese è un pochino, così, se vogliamo,
un po' Gloria Swanson, se vogliamo,
sì,
no?
Insomma un pochino anziana, un pochino provata dalla vita, beve molto, non riesce
a ricordare le battute,
spesso, non ricorda le battute,
sbaglia la porta,
sbaglia 3-4 volte la porta, apre, diciamo, una specie di dispensa dove c'erano liquori, insomma, praticamente
sì.
Una specie di dispensa bar, insomma, quindi e si gruccia e lui la consola, l'aiuta, la sostiene, insomma, vedrai, tu sei bravissima, riuscirai a fare al meglio, diciamo, le scene. Ora il marito appunto è interpretato da Jean-Pierre Aumont, che tra l'altro era un attore pure lui che andava per la maggiore, ed era un attore francese che si era trasferito a Hollywood e aveva avuto tanti anni prima una relazione appunto con Valentina Cortese, si ritrovava sul set, probabilmente, da quello che si capisce, una relazione tumultuosa, non andata a finire molto bene, insomma, ecco, comunque si ritrovano sul set e riescono appunto a convivere sul set. Tra l'altro questo attore scompare continuamente, insomma, lo devono cercare perché si reca, poi scoprono che si reca all'aeroporto dove aspetta una persona. La persona poi si scoprirà che è il suo fidanzato, diciamo, un giovane aitante americano che, insomma, che deve venire da Hollywood, è il suo fidanzato. Ora, il film è tutto un intreccio di personaggi e di situazioni. E c'è per esempio Jean-Pierre O. Alphonse, uno appunto dei protagonisti, che teniamo presente che sono una decina i protagonisti, tutti comunque più o meno di pari rilevanza di questo film, tra costumisti, script girl e così via, insomma. Lui ci passa da un attore all'altro, insomma, descrive le vicende di ciascuno, le vicende esistenziali e produttive.
Con un equilibrio veramente miracoloso.
Con un equilibrio notevole, sì, perché Truffaut dà, insomma, adesso non mi sento di dire se questo sia il suo più bel film, comunque sicuramente rientra nella cerchia, diciamo, dei migliori film che lui ha fatto, insomma, che ha realizzato, anche corredato da una musica che sa, come tu dirai, diciamo, successivamente, e sottolineare i momenti più intensi con un lirismo notevole, insomma, con uno spirito creativo, insomma, importante. Ora, cosa, diciamo, il film si realizza. Alla fine, dopo tante sofferenze, tante vicende, e appunto Alphonse che si porta sul set nominando la stagista a sua fidanzata che vorrebbe sposare, e questa si scappa prima con un fotografo e poi con un costumista.
Con lo stuntman.
Sì, con lo stuntman, e fugge praticamente. E quindi lui rimane così in una crisi praticamente profonda, e tanto è vero che il regista deve intervenire, non vuole più recitare, non vuole continuare il film, e Ferrand deve intervenire, deve lavorarci sopra, e fortunatamente viene aiutato dalla protagonista, appunto dalla coprotagonista del film, Jacqueline Bisset, che rappresenta appunto nel film la moglie, interpreta la moglie, diciamo, che poi fugge, che passa con lui una notte d'amore. Però questa attrice americana, diceva che in realtà era inglese, trapiantata in America, ma interpretata dalla bravissima Bisset, che tra l'altro allora era una delle attrici più costose che esistessero al mondo, cioè l'ingaggio era addirittura superiore a quello di Sophia Loren, per intenderci.
No? Perché aveva lavorato quindi, anche in un James Bond. Quindi,
aveva lavorato in James Bond, aveva fatto, era insomma un'attrice che ai primi anni 70 andava per la maggiore, anche per la sua bellezza, la sua versatilità. Comunque questa donna pure aveva avuto una storia difficile, aveva avuto una profonda crisi depressiva e alla fine aveva sposato il suo medico.
Molto più grande di lei?
Molto più grande di lei, molto comprensivo, molto diciamo tollerante anche delle sue intemperanze, tant'è vero che quando vede questa profonda crisi, diciamo, del suo partner, passa una notte d'amore con lui per consolarlo. Lui, abbandonato dalla fidanzata, si consola in qualche modo, ma lui non trova di meglio, in maniera molto vigliacca, di telefonare al marito e dire: guarda che tua moglie si è intrattenuta con me, per cui
lasciala,
insomma, addirittura una crisi di nervi, perché ovviamente il marito si risente, la chiama e la Bisset ha una crisi di nervi nuova, profonda, ma alla fine riescono nuovamente a recitare insieme e il marito ritorna, ripeto, molto comprensivo, quasi un marito papà, insomma, in certo senso. Non a caso era stato il suo medico, colui che l'aveva
salvata.
Insomma, il film è tutto costellato da questi eventi, dalle crisi esistenziali, dalle riflessioni che si fanno sul cinema, ed è un'opera che si incastra perfettamente, diciamo che è un'opera che sicuramente è di alto livello, di altissimo livello, e che alla fine ha pure il suo senso di morte, come in quasi tutti i film di Truffaut. C'è alla fine, nonostante il tono brioso, la commedia aleggia un senso di morte, non solo per l'esito drammatico del film Vi presento Pamela, no, alla fine il colpo di pistola che uccide il padre, il parricidio, ma per la morte improvvisa per un incidente d'auto dell'attore protagonista, appunto Aumont, che
al punto che la scena clou del parricidio deve essere recitata,
fatta da una controfigura,
perché nel frattempo il film va avanti.
Il film va avanti e appunto in questo Truffaut ci fa vedere come il cinema artigianale riesce proprio a risolvere anche le problematiche più assurde, più inconcepibili, no? Cioè tipo la scomparsa di uno degli attori principali. Lui dice: vabbè, vuol dire che alla fine salteremo alcuni passaggi in cui lui appariva in prima persona e metteremo una controfigura per la fine. E così fa.
Beh, in questo film, mirabile è l'insistenza della scena del micetto fuori
sì,
dalla...
del micetto, che peraltro c'è, fecero non so quante centinaia di tentativi.
Lo diciamo a chi non ha visto il film, praticamente c'è una scena che viene ripresa in cui Jacqueline Bisset viene a lasciare il vassoio della colazione fuori dalla camera dell'albergo dove appunto ha trascorso la notte.
E un gatto deve andare lì,
nonostante fosse un gatto in qualche maniera addestrato e tenuto appositamente a stecchetto, non se ne parla proprio, e quindi loro sprecano metri e metri di pellicola, perché poi bisogna anche considerare
hanno
questo.
Dovuto fare centinaia di tentativi
fino a che non hanno beccato un randaggio che stava lì, che gironzolava intorno al set e che ha risolto il problema,
perché
tutto il set praticamente applaude alla riuscita della scena,
alla riuscita,
la liberazione da
questo. Tra l'altro questa è una, perché Truffaut si autocita in questo film, non a caso lo chiama il mio 13° e mezzo, in omaggio a Fellini, no? Cioè, però mentre Fellini narrava in certo senso i prodromi della costruzione di un film, cioè l'autore, che era un intellettuale, uno scrittore, insomma alla fine maturava l'idea di fare un film, noi invece realizziamo il film, noi parliamo di un film nel suo divenire.
Ma infatti io penso che il suo atto d'amore nel cinema sta proprio nel voler condividere con gli spettatori anche alcuni segreti, no? E quando uno entra particolarmente in confidenza con un amico, ovviamente la prima cosa che fa è gli fa delle confidenze. In questo caso le confidenze di Truffaut sono proprio nel farci vedere che cosa accade intorno ad un film. Come un film riesce miracolosamente ad arrivare in porto nonostante tutte le difficoltà, i vari trucchi, da come si genera la neve, la pioggia,
assolutamente, sì, anche quella, la pioggia, come si costruisce artificialmente,
o addirittura Jacqueline Bisset che è costretta ad arrampicarsi su una scala da pompieri perché devono fare una scena in cui lei, affacciandosi da un balcone di un palazzo che non esiste, parla con il palazzo di fronte dove appunto ci sono i consuoceri.
Esattamente, tra l'altro c'è anche quella, per tornare alla scena del gatto, che volevo appunto concludere, è un richiamo a Domicile Conjugal, dove c'era una scena analoga, quindi lui si autocita continuamente, diciamo continuamente riprende pezzi dei suoi film, Fahrenheit 451, anche con le battute proprio sul cinema, erano battute che già erano avvenute, riprende Hitchcock, Paura in palcoscenico, quando a un certo punto in inglese
lo cita proprio, Stage Fright,
lo cita dicendo appunto in inglese proprio hai paura del palco, alla sua partner, Alphonse, lo dice appunto a Julie, la partner, no, che Jacqueline Bisset. Insomma, un'opera sicuramente di grande livello, di grande respiro. E la fotografia veramente bella, tra l'altro purtroppo il piccolo schermo non rende la magia, diciamo, di questo film sul grande schermo, è uno dei classici film che andrebbe visto sul grande schermo, e bisognerebbe seguire qualche rassegna di Truffaut e riuscire a vederlo, diciamo, sul grande schermo sarebbe, è tutta un'altra, diciamo, riuscita. Comunque sicuramente un'opera mirabile, un'opera insomma importante in cui appunto Truffaut si congeda drammaticamente da Godard. Perché? Perché Godard gli scrive una lettera indignata dicendo che aveva abbandonato la loro, diciamo, militanza comune post-68ina, il loro modo di fare un cinema autoctono tipicamente francese, insomma in poche parole lo condannava, almeno lui riteneva di dover condannare l'adesione a critica ai canoni hollywoodiani, cosa che non era assolutamente giusta e vera, perché Truffaut non fa un film americano,
assolutamente
fa un film assolutamente francese, assolutamente
europeo,
assolutamente europeo, a prescindere dall'ammirazione che lui aveva per i classici del cinema americano.
Beh, ma considera anche che a un certo punto ti ricordi la scena in cui arriva un pacco da un corriere pieno di libri e sono tutti libri sul cinema?
Sono tutti libri sul cinema, Orson Welles, René Clair, tutti insomma...
Lo stesso Jean-Luc Godard, cioè
Rossellini. Lo stesso Godard, che è Fellini e così via. Ora, è chiaro che è un'accusa ingiusta, però bisogna, come già rilevammo alcune settimane fa, parlando di un film di Godard, alcuni mesi fa, Godard si era ormai specializzato nelle opere di denuncia sociale, politica.
E poi si era calato nel personaggio del provocatore a tutto tondo, no?
Si era, sì, anche del personaggio provocatore a tutto tondo, ma comunque faceva un cinema militante, cosa che Truffaut non ha mai fatto, quindi non è un tradimento. Truffaut non ha mai fatto del cinema militante. Truffaut ha lavorato a Gaillard. Truffaut era sicuramente un uomo che aveva interpretato la ribellione del 68, ma l'aveva interpretato soprattutto negli stilemi di una Nouvelle Vogue profonda e che poi a poco andava superata e che lui ormai riteneva superata. Riteneva che la narrazione, come è successo nelle due inglesi, letteraria in quel senso, dovesse prevalere. Non doveva più essere, diciamo, il cinema puramente politico. Godard era portato per il cinema politico, Truffaut non era portato per il cinema politico.
Ma io trovo una coerenza in Truffaut che sinceramente Godard forse invidiava.
Ma adesso non mi voglio, diciamo, così gettare.
Sbilanciare.
Sì, appunto, a giudicare due grandi del cinema, insomma, chiaramente ci hanno avuto ciascuno i loro pregi e i loro difetti. Sicuramente Truffaut, per quello che riguarda la narrazione della vita comune, in certo senso, insomma, una forma di romanticismo drammatico, insomma, a certi momenti addirittura funebre. Lui non a caso poi dopo farà La Camera Verde, no? Cioè sul culto dei morti, farà un film magnifico come La Signora della Porta Accanto,
certo,
che è un esito tragico. Lui aveva
Un altro melodramma,
aveva molto il senso del melodrammatico, del tragico. Però non è che Godard poi ha passato quella fase politica, poi ha ricominciato a fare film anche di un certo tipo di impegno diverso, tipo J'ai vu Salut Marie.
O anche lo stesso, c'era quel giallo stranissimo, non so se si chiamava Detective o qualcosa del genere, Reporter, non mi ricordo, era un film giallo a suo modo.
Detective.
Quindi se vogliamo anche film di genere.
Poi anche si aveva fatto anche in precedenza Missione a Faville, insomma aveva fatto film addirittura fantascientifici. Godard è un altro grande del cinema, però sono imparagonabili, erano grandi amici e poi si sono separati perché dopo Effetto Notte non si sono più parlati.
Beh, anche perché purtroppo è campato altri 9-10 anni Truffaut, va detto,
sì,
anche questo.
Sì, è campato poco, sì, effettivamente è morto, chissà che ci avrebbe regalato quante opere, no?
Sì.
Però è morto giovane.
Relativamente giovane, sì.
Sì,
senti,
giovane.
A proposito di Truffaut, non è diciamo evitabile una citazione riguardo il suo attore feticcio Jean-Pierre Léaud?
Sì, Jean-Pierre Léaud è l'alter ego di Truffaut, lui l'ha sempre detto. Ci ha fatto 7 film e ha detto è colui che interpreta in maniera più lineare, più chiara quello che sono io nella vita. Non c'è niente da fare, dice, io sono quell'uomo con le sue incertezze, con le sue così lampi di genio, nello stesso tempo meschinerie,
capricci, certo.
Capricci, dice, sono io. E non ho trovato mai, dice, un attore che rappresentasse meglio di lui quello che è il mio modo di essere, di concepire il mondo.
Tra l'altro, a proposito di citazioni, credo che tu ne converrai con me che questo flashback ricorrente, questa specie di incubo notturno, comunque di pensiero che lo visita di notte,
sì,
di lui da ragazzino, appunto, che scopre il suo amore per il cinema già in età adolescenziale. Se non addirittura
sì,
fanciullesca, è un praticamente sembra quasi estratto dai 400 colpi, sembra quasi una scena rubata da quel film.
Infatti questa scena è citazione dei 400 colpi.
Sì, ma questo film
lui si autocita continuamente. Lui ha ritenuto in Effetto Notte di fare il punto sulla sua carriera cinematografica.
Sì, è come se avesse voluto regalare al proprio affezionato pubblico, perché poi ovviamente era un regista molto quotato e molto apprezzato,
molto amato, insomma, soprattutto in certi ambienti.
È come se avesse voluto, tipo, ecco, questo è il mio cassetto segreto, potete guardare,
esatto,
quello che volete, ci sono le mie cose,
prendete
più
di quello che volete, sì,
ci sono anche i miei ferri del mestiere, ci sono i miei trucchi,
sì,
le mie, come dire, magie casarecce e
sì,
artigianali. Spesso e volentieri state attenti perché quello che vedete non corrisponde affatto a quello che è successo.
Sì, ma anche perché operazioni di metacinema, come ha fatto lui, non erano poi assolutamente diffuse.
Assolutamente
lui
no.
si ispira alle règles de jeu, per esempio, di René Clair. Cioè, sì, praticamente aveva anche come faro Renoir, aveva come faro Fellini, aveva soprattutto, insomma, Bergman, come Hitchcock, cui praticamente scriverà un bellissimo libro intervista,
un'intervista,
no?
certo.
Un bellissimo libro intervista che spiega tutti i meccanismi del brivido, insomma.
Non solo, poi riscattando Hitchcock e rivalutandolo come autore di prima grandezza, quando invece spesso e volentieri, soprattutto la critica da sinistra, lo considerava un regista, un mestierante di genere, poco valido dal punto
di
vista.
Lui ha rilanciato, per esempio, ha fatto in modo che nascesse il mito di Hitchcock.
Certo.
Perché appunto con questo libro, essendo lui peraltro un critico, non dimentichiamo che lui era stato un grande critico anche di Carrière.
Certo, certo.
E insomma la...
Senti, una cosa, una domanda che ti voglio fare, perché una, sì. mi è venuta proprio nel corso della come dire, terza o quarta visione, la più recente, insomma.
Sì.
Un motivo secondo te che può spiegare per quale motivo il regista del film porti una protesi acustica, secondo te?
Questa è una cosa a cui ho pensato anche io. Francamente non mi viene in mente, né mi ricordo altri film dove ci fosse questa tematica di Truffaut.
Io ho voluto trovare questa lettura, forse
vediamo
la voglio condividere.
Cosa...
Allora, siccome il film è un continuo rimando a quello che sono le problematiche individuali che in qualche modo devono obbligatoriamente cedere il passo al bene comune, cioè al gioco di squadra, ovviamente lì c'era l'attrice che deve essere inquadrata in una certa maniera perché nel frattempo ha scoperto di essere incinta, quell'altro appunto che c'è problemi con la fidanzata che lo lascia, tutta una serie di problematiche che vengono inevitabilmente emergere e vedono emergere e inabissarsi nel corso del film. Probabilmente anche questo suo handicap fisico in qualche maniera sta a testimoniare l'impossibilità di dare troppo spazio ai propri problemi quando ti ritrovi all'interno di un gioco di squadra come il
ma può darsi che sia stato semplicemente un
capriccio.
No, può darsi che sia stato appunto, estendo più o meno il discorso che stai facendo, probabilmente un desiderio suo di condivisione di difficoltà, insomma, cioè perché io sono uno come voi, ho i miei problemi anche io,
le sue fragilità.
Ho anch'io le mie fragilità, io da un orecchio non sento, quindi sento attraverso l'apparecchio acustico. Potrebbe essere questo, però non mi viene in mente una certezza, una spiegazione razionale su questa cosa, perché nella sua filmografia non ricordo, tranne che non ricordi male, che abbia parlato di disabilità o di compromissione di udito o cose del genere, non me lo ricordo, insomma, però è probabile che abbia voluto essere un messaggio di così. Io sono il primus inter pares, sono comunque come voi, insomma, faccio parte del vostro mondo e del resto sono continue, no, le battute sul cinema, quando appunto per esempio la Script Kirk dice io sicuramente potrei lasciare un ragazzo per praticamente per il cinema, ma
il cinema
non lascerei mai il cinema per un ragazzo.
Sì,
no?
Ci sono due o tre di queste situazioni veramente illuminanti, ma anche la stessa tizia che lavora a maglia, che poi è la moglie gelosissima di uno della produzione.
Che viene lì per controllarlo.
Che poi c'ha quello sfogo dicendo ma siete tutti dei maiali qua, ma che cosa fate?
Sì, sì.
Oppure anche le conversazioni che ci sono tra i due attori, diciamo, di vecchia scuola, che appunto dicono noi spesso ci domandiamo come è stato fatto il film, che a me mi sembra sempre di essere stato seduto da una parte fuori dal set, no? Perché i tempi di attesa sono lunghissimi, infatti molti attori di teatro non riescono a fare cinema.
Sì, tra l'altro bisogna dire che è l'unico film in cui Truffaut parla del cinema. Parlerà di spettacolo in maniera più indiretta, però
con l'ultimo metrò.
Con l'ultimo metrò parlerà di teatro con l'ultimo metrò, ma in maniera più indiretta.
Certo.
Parlerà di spettacolo, no? E quindi
senti,
è un'opera, diciamo,
abbiamo parlato di tutti, l'abbiamo anche accennata un attimo, però una luce particolare che brilla al di là dell'effetto notte è la splendezza di Jacqueline Bisset, che veramente illumina il film con una classe,
illumina il film con una grande interpretazione, e ripeto, era un'attrice che allora era estremamente richiesta.
Sì, ma poi insomma viene da pensare al fatto che, sai, fotomodella, insomma,
Sì,
ragazza da
sì.
copertina, è difficile immaginarsi che possa essere una grande interprete. Ma poi, alla fin fine, tra Johnny
No,
Houston,
certo.
Claude Chabrol, insomma, ha lavorato con i più grandi.
Ha lavorato con tantissimi registi, cioè è stata comunque un'attrice fondamentale, ha lavorato anche in Italia, ha fatto insomma in quegli anni, ma fin dagli anni 50 che comunque lei era, comunque aveva
Sì, perché ha
cominciato, cioè, i
iniziato
primi passi,
giovanissimo.
aveva cominciato giovanissima. E quindi chiaramente aveva assunto così a questo ruolo di superstar in quel
Sì, però
periodo.
ecco, la cosa strana è che nonostante appunto anche nel film faccia la parte dell'attrice che viene in pratica imposta dalla produzione americana,
Sì.
addirittura il regista dice io è la prima volta che lavoro con un'attrice che non conosco, che non ho mai visto.
Esattamente, certo.
Lei è tutt'altro, nel senso che nel film non è assolutamente, come dire, un corpo estraneo, è perfettamente
No,
integrato.
si introduce immediatamente, cioè riesce subito ad essere se stessa, se vogliamo, con le sue fragilità addirittura, no? Con le sue contraddizioni, insomma, si presenta appunto
La
con
sua
questo marito,
sensibilità poi
sì,
anche,
con la sua sensibilità, insomma,
se
ma
vogliamo, lei
del
alla fine
resto.
salva il film, fa questo piccolo sacrificio, tra virgolette,
Sì,
però
sì, sì.
per il bene della
Alla fine sceglie di
realizzazione.
salvare il film, ma per dire, sono tutti quanti, questa una decina di attori, se vogliamo, no? Ovviamente alcuni poco famosi, ma comunque che tengono il film in piedi in maniera, cioè non c'è una battuta che è fuori posto, no? Se
No, no.
vogliamo, no? Cioè è tutto
Perfettamente in
perfettamente
equilibrio,
calibrato,
bravissimo,
calibrato, in
bravissimo.
equilibrio, insomma, quindi si tratta di un'opera sicuramente che è rimasta nella storia del cinema, insomma.
Allora, caro Marcello, sono già le 14:40, oggi abbiamo sforato,
Sì.
ma è colpa mia perché in questo film mi sono particolarmente
No, no, non è colpa
fomentato.
assolutamente, abbiamo
Però ecco, volevo che
assolutamente.
arrivasse a chi ci ascolta proprio tutto l'entusiasmo che ho provato
Sì,
anche nel
sì, sì.
rivederlo, perché insomma è un film
Assolutamente,
memorabile.
assolutamente.
E il nostro appuntamento con il cinema del 73, appunto, si chiama Visti in prima visione perché Marcello Gerardi, l'esperto cinefilo che ci conduce in questo percorso, ebbe l'opportunità, e mai come in questo caso, come ci ha già detto, è stata una cosa determinante, di vedere il film in questione proiettato sul grande schermo e quindi beneficiare appunto dello splendore della visione sul grande schermo. In questo caso, in quale sala cinematografica, tu avevi avuto l'opportunità di vederlo?
Allora, in un cinema che ancora esiste, è il cinema Eden,
Ah, meno male. Zona Prati,
che
Piazza Cola
ancora
di Rienzo.
esiste. Sì,
Bene,
a via
bene.
Cola di Rienzo,
Io
a
stanotte,
piazza Cola
ma
di Rienzo.
sì, stanotte mi sono così voluto come passatempo semplicemente elencare, così per la cronaca, per quello che può interessare, i cinema da me bazzicati, quindi solo esclusivamente quelli del mio quartiere o comunque quelli più centrali a me vicini, che non esistono più. Sono arrivato a 26 sale, Marcello. Ti
Beh, ma infatti, sì.
risparmio l'elenco, ma è una cosa
Sì.
clamorosa, una cosa veramente che mi ha tolto il sorriso dalle
Sì, ma
labbra.
sono morte quasi tutte le sale, cioè Roma aveva centinaia di sale, centinaia.
Comunque, senza voler passare troppo per retromani e passatisti, la seconda tappa obbligata del nostro racconto nella rubrica Visti in prima visione, che vi ricordo tra l'altro sarà disponibile come podcast a sé stante, quindi la mezz'oretta o poco più trascorsa con Marcello e con il suo racconto sarà disponibile in un podcast utilizzabile in qualsiasi momento se volete andare a rivedere tutto quello di cui abbiamo parlato riguardo il cinema di 50 anni fa. La tappa si conclude con un giudizio in stellette da 0 a 5, che Marcello mutua dalla Webzine Slow Cult, Lento Fluire del Sapere, di cui è storico collaboratore. Quante stellette?
Io ne do quattro precise.
Io avrei messo anche il mezzo in più, ma capisco che bisogna essere un po' più lucidi quando si fa questo tipo di discorsi. Caro
Bene.
Marcello, io nel ringraziarti e dandoti appuntamento alla prossima
E
settimana
grazie a te.
per un nuovo appuntamento con la rubrica Visti in prima visione, ci congediamo da te con un estratto, in questo caso proprio proprio dal film, dalla pellicola, perché ci sono alcune frasi che mi andava di far sentire ai nostri ascoltatori che sono molto illuminanti sullo spirito che guida questa pellicola, appunto Effetto
Benissimo.
Notte di François Truffaut. Grazie ancora, Marcello.
Grazie a te, buon proseguimento.
Io, prima di cominciare a girare, desidero soprattutto fare un film che sia bello. Non appena sorgono le prime grane, devo ridurre le mie ambizioni augurandomi che si riesca a finire il film. Verso la metà della lavorazione faccio un esame di coscienza e mi dico: potevi lavorare meglio, potevi dare di più. Ora ti resta l'altra metà per rimetterti in pari. E da quel momento cerco di rendere più vivo tutto ciò che si vedrà sullo schermo. Vi presento Pamela, mi sembra avviato sul binario giusto. Gli attori sono a loro agio nei loro personaggi, la troupe è affiatata. I problemi personali non contano più. Il cinema impera.
Radio Città Aperta.it, la tua radio online.